Ragazzi, rubo 30 secondi velocemente per dirvi che quella che sentirete è la registrazione dell'Agora Calciofila di ieri sera con Gabriel Nunes, centrocampista del Treviso. Che cos'è l'Agora Calciofila? L'Agora Calciofila è un talk organizzato all'osteria Tocai di Treviso, dove voi siete protagonisti, dove potete mangiare, bere quanto volete, ma soprattutto potete parlare con gli ospiti e con me su tutti i temi del calcio locale, nazionale e internazionale. Siamo contenti da qualche settimana di ospitare diversi protagonisti del Treviso Calcio. Abbiamo fatto delle belle conversazioni con Dario Sottovia e Marco Beccaro. Ieri c'è stato Gabriel Nunes che ci ha raccontato la sua storia, la sua carriera dal Brasile al Portogallo fino all'Italia. È stata una bellissima serata. Gabriel è stato molto molto disponibile, lo ringraziamo. Io ringrazio anche Gabriele Botter Casonato che organizza la Gora Calciofila con me, ringrazio naturalmente l'Osteria Tocai e il Treviso Calcio per la disponibilità e per tutto quello che ci stanno dando, e tenetevi pronti, seguitemi su Instagram per non perdervi prossimi eventi, perché fra due settimane ne faremo un altro e fra altre due un altro ancora, quindi potete prenotarvi, potete esserci e naturalmente noi vi aspettiamo dal vivo. Ora vi lascio, buon ascolto. Ragazzi, benvenuti alla Gora Calciofila, vi voglio bene per essere qua. Oggi è il terzo appuntamento con un ospite del Treviso Calcio, con un ospite bianco-celeste. Insomma, dopo gli appuntamenti con Dario Sottovia e Marco Beccaro, cioè Gabriel Nunes, che ringrazio e saluto. Ciao Gabri.
Ciao, ringrazio voi per l'invito.
Assolutamente, siamo contentissimi di averti qui. E oggi, insomma, come al solito tu, tra l'altro c'eri con Beccaro, quindi è stato anche stato bello. Ti ho coinvolto per una cosa su cui magari dopo ritorneremo, perché sì. Voglio ringraziarti per essere qui e devo dirti la verità, è stato molto molto bello studiare la tua vita, la tua carriera, il tuo percorso. E perché, insomma, ovviamente per quanto riguarda la rosa del Treviso tu sei uno dei pochi stranieri e questo favorisce anche diverse domande che riguardano magari non solamente il discorso legato al calcio, sì. Perché tu hai una vita, insomma, calcistica italiana, portoghese, brasiliana, nei campionati magari minori inizialmente portoghese, poi sì. Ci racconterai tutto per bene, e quindi devo dire che è stato veramente veramente stimolante. Grazie per essere qui, insomma, tu quest'anno, innanzitutto piccolo cappello introduttivo, come ti stai trovando in questi primi mesi a Treviso, come hai visto la piazza, insomma tu vivi anche in città, quindi come ti trovi tra piazza, squadra sì. E tutto?
Grazie ancora per l'invito, è per me un piacere essere qui con voi. Sì, ho fatto già, adesso sto per fare quasi 30 anni, ho già una vita nel calcio. E Treviso è una delle cose, calcisticamente parlando, più bella della mia storia, perché qua ho ritrovato la voglia di giocare, di vedere che è una squadra seria, che c'è una tifoseria vera, e devo solo ringraziare il Treviso perché mi hanno chiamato e sono molto felice di questo poco tempo che sono qui.
Ecco, da questo punto di vista abbiamo per chi ci sta solamente ascoltando, abbiamo messo una slide con alcuni dei tuoi passaggi a carriera, che tu sei partito dai campionati sì. Paulisti del Potiguara. Dopo parleremo anche del sistema sì. calcistico brasiliano, che è molto molto interessante, però abbiamo intitolata questa slide Viaggio Intercontinentale.
Bella perché, questa foto.
Esatto, bella questa foto che ti rappresenta al Boavista, perché tu dopo appunto alcune esperienze in Brasile sei andato al Boavista in Portogallo,
sì.
Hai fatto 5 presenze comunque in un top campionato europeo, sì. Perché in fin dei conti adesso il campionato portoghese è uno dei top 5 campionati europei, certo. Poi sei ritornato con l'America de Natal in Brasile, salvo poi ritornare nuovamente in Europa e proseguire il tuo percorso qui in Italia. Io ti chiedo innanzitutto come nasce la tua passione per il calcio. I primi passi da bambino, da adolescente, come ti sei appassionato, cosa ti ha fatto scattare la scintilla e quali sono i primissimi ricordi legati al calcio per te?
Sì, allora la mia passione per il calcio viene proprio di famiglia, no? Perché mio papà andava sempre a giocare calcetto con gli amici, io da quando ho la memoria, ancora da piccolo, mi ricordo che ero sempre con lui, e ho due fratelli più vecchi che sono molto bravo a giocare a calcio.
Fanno i calciatori anche loro?
Hanno già fatto, però adesso no, adesso hanno già 37, 40 anni.
E quindi sei il piccolo di casa.
Sono piccolo di casa e ti dico, loro sono molto più bravi di me a giocare a calcio. Anche mio papà era un buon giocatore. Sì. poi sono nato, c'ho una foto da piccolo già con il pallone in mano.
Questo sì.
E noi brasiliano, penso che anche in tutto il mondo, però il brasiliano nasce già con la passione,
sì, sì,
del
siete
calcio.
Conosciuti per...
Sì. Poi è più di famiglia, il mio papà e i miei fratelli che da quando ero piccolo mi portavano sempre in giro e per fortuna ho seguito questo amore che ho da bambino.
Sì, beh, poi insomma alla fine ti ha portato ad essere calciatore e di questo ne discuteremo ampiamente. Tu nasci ad Andradina. Che è in un comune di 55.000 abitanti dell'entroterra sud del Brasile, nella regione di San Paolo, quindi tu sei paulista.
Sono paulista.
non tutti possono dirlo, che è una cosa molto bella. Fai la guida turistica di Andradina, cosa c'è di particolare, cosa si mangia, cosa c'è di bello? Dai, dillo ai ragazzi, devi convincerli ad andare
picagna,
ad Andradina.
Picagna.
Picagna.
No, è una città piccolina, che per quelle che è nato lì è bella, magari tu che non sei mai stato lì... È una cosa un po' più particolare, però è una città di che tutti si conosciamo lì. Ho tanti amici, i miei migliori amici sono lì. E quando mi parla di Andradina mi viene tante memorie, tanti pensieri.
La lacrimuccia ti
cade. Sì, un po' sì, perché anche i miei genitori sono lì. E è una città carina, tranquilla, più o meno, tra virgolette,
come Treviso.
Ah, capito. Sì, una città tranquilla, che ci sono posti da mangiare, noi siamo abituati a mangiare la carne. Ci sono tante churrascherie, no?
Sì.
Si mangia la carne, andiamo in bar a fare aperitivo con gli amici.
Proprio, quindi a Treviso hai ritrovato un po' di Andradina.
Bravo, un po'. A parte il clima, no? Che
com'è la caldo?
Lì caldo. Fa sempre caldo, in questo momento farà 38 gradi.
Però quasi quasi insomma non è male. Insomma.
Bravo.
Cioè, il corpo umano è più abituato,
sì,
magari a temperature come,
sì,
queste.
Sì, poi è una città carina che è la mia vita, a parte calcio, è tutta lì.
Vabbè, sì, assolutamente, immagino. Ascolta, tu sei tifoso del San Paolo, qual è il tuo idolo? Insomma, partiamo dall'idolo, perché la squadra del cuore la sappiamo, ma qual è la tua vita da tifoso?
Allora, posso fare tanti nomi di giocatori che mi piacciono. Se parlo di Pelé, però
certo.
Io non ho visto Pelé.
Chiaro.
Io dico più di quelli giocatori che ho visto. E poi sono tifoso sì del San Paolo e anche del Milan, come ti avevo detto,
esatto,
già prima.
Grande, perché, tradizione brasiliana,
sì,
il Milan.
Perché prima per Kakà, no? Perché Kakà, okay, giocava a San Paolo, dopo è venuto a Milan e fatto
che corrisponde che... proprio alla,
sì,
tua infanzia,
sì,
vedere Kakà.
Quello che ho visto, proprio bene. E da lì, per l'amore del calcio, seguivo lui. E poi la maglietta del Milan, con tutto il rispetto alle altre, per me è la più bella.
È bella.
E anche per quello,
oh, certo.
E da lì mi è cresciuto proprio questo piccolo amore per il Milan, per l'Italia, e da piccolo sognavo già a venire in Italia. E mio idolo nel calcio, che sta giocando ancora, che fa il stesso ruolo mio, che dico sempre, è Casemiro.
Casemiro, wow. Guarda, in riferimento a questo ruolo abbiamo preparato subito una slide, perché come vedi... tu sei un brasiliano europeo,
sì,
ti ho definito così.
Sì.
Cioè, spieghiamo per bene. Allora, qui vediamo Bremer, poi, sì, abbiamo citato Carlos Augusto e,
sì,
Douglas Luiz,
mm-hmm,
tre giocatori da raccontare, da spiegare.
Sì.
Perché dico brasiliano europeo? Perché negli ultimi anni, allora, innanzitutto la tradizione calcistica brasiliana è piena di grandissimi talenti, grandissimi giocatori da joga bonito, no? Come,
sì,
si suol dire.
Mm-hmm.
Però quasi quasi questo stereotipo si sta un pochettino rovesciando negli ultimi anni. Il,
sì,
grande fautore dell'inizio della tradizione di brasiliani difensivisti,
certo,
o difensivi,
mm-hmm,
è stato magari Thiago Silva.
Sì.
E poi c'è Casemiro, che mi hai citato.
Sì.
E Casemiro, lui ha detto in un'intervista, lui è del San Paolo, se non
lui
sbaglio.
Lui ha giocato a San Paolo.
Ecco, lui ha giocato a San Paolo. Lui aveva detto, nel provino forse col San Paolo,
mm-hmm,
vado provino col San Paolo, ci sono centinaia di bambini,
sì,
no? Centinaia di bambini. Ma voi che ruolo giocate? Chi gioca trequartista? Tantissimi alzano la mano. Chi gioca ala? Tantissimi alzano la mano.
Sì.
Chi gioca attaccante? Tantissimi alzano la mano. Nel momento in cui ho visto che io facevo il trequartista con la mia squadretta locale, però poi ho visto che tanti giocavano in quel ruolo, allora mi sono fatto furbo,
sì,
ho detto chi fa il mediano? 3-4. E allora Casemiro, gli si sono aperte le porte alla sua carriera. Thiago Silva e Casemiro sono due esempi. Abbiamo messo due esempi, qualche esempio più moderno, no?
Sì.
Adesso per esempio forse uno dei migliori difensori della Serie A in questo momento è Bremer,
sì,
che,
certo,
gioca alla Juve, è stato miglior difensore della Serie A ai tempi del Torino,
mm-hmm,
poi ha fatto questo passaggio alla Juve, abbiamo riassunto qualche statistica per vedere che gran marcatore è. cioè nella marcatura uomo, nell'essere determinante uomo contro uomo, è straordinario. 5.2 palle recuperate, 3.9 salvataggi, i tackle e gli zero errori gravi. Lui in Serie A quest'anno non ha mai commesso un errore grave in termini di azioni che hanno portato al tiro o al gol, quindi è uno che va sul sicuro. Cosa ne pensi di Bremer? Ti piace? Ti ha stupito come evoluzione? Perché poi è arrivato relativamente tardi in Italia e soprattutto è esploso relativamente tardi.
Poi no, è un giocatore fantastico, no? a me mi piace, non è il mio stesso ruolo, allora non è che lo seguo tanto, però lui è stato anche in nazionale,
certo.
Guardo sempre le partite nazionali in Brasile, è un giocatore che si vede i numeri, cosa possiamo dire, che è un top player e meritatamente è una squadra come la Juve, che è una squadra grandissima. E è un giocatore che è bello vedere, per fortuna è brasiliano.
Ma guarda quanto è anche grosso fisicamente, fa veramente impressione. E tu pensa che, pur essendo uno dei difensori insomma più quotati del Brasile, non fa neanche il titolare, perché finché Thiago Silva giocherà, io credo che la fascia capitano e il posto gli saranno riservati. Mm-hmm. C'è Marquinhos, c'è una tradizione ormai, Gabriel Magalhães è uno dei migliori difensori al mondo, grandissimo marcatore pure lui. C'è Lucas Beraldo, che è emerso, certo, anche lui dal Brasile, è andato mm-hmm. al Paris Saint Germain, quindi per far capire quanti brasiliani sono difensori mediani, sì. Anche perché insomma il calcio, forse da questo punto di vista il Brasile è stato bravo ad adeguarsi, non è fatto solamente di grandi fantasisti, ma anche di mediani di questo tipo. Insomma, cosa ti sembra la nazionale brasiliana ultimamente? Hai detto che forse la mancanza di mondiali fa un mm-hmm. po' la differenza,
sì.
Però è una squadra comunque credibilissima per vincere tutti i trofei, tutte le partite.
È come dico sempre, l'Italia non è stata l'ultimo mondiale, no? Però è sempre l'Italia,
certo.
è una nazionale che ci deve rispettare. La stessa cosa del Brasile, in questo momento non è quella che fa,
che vince.
4-5 anni fa tutti i brasiliani si sedevano al divano per guardare il Brasile, oggi purtroppo di meno, perché prima c'era Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano, c'erano tanti giocatori, oggi purtroppo abbiamo pochi, certo. Anche sì, una qualità che
strepitosa.
Sì, però oggi c'è Neymar, c'è Vinicius, Rodrigo,
Rafinha,
sono sempre
Hendrick,
che sarà un fenomeno, E
vai, c'è una piccola.
Intervengo per dire, però questa cosa io non la riscontro solo nel Brasile, cioè il fatto che manchino delle stelle, dei giocatori apicali in generale nel calcio, cioè se noi pensiamo al calcio di 10-15 anni fa, c'erano tanti più giocatori, punti di riferimento che magari erano più fantasiosi, erano più affascinanti anche da seguire, mentre oggi proprio in generale vedo proprio un calcio
più europeo,
più di squadra.
Ripeto la domanda qui per il microfono. Adesso ci sono meno Maverick, quindi meno giocatori dalla giocata effimera e basta, e più giocatori applicati. Effettivamente mm-hmm. è vero.
Sì, quello è vero, ma mi sa che oggi il calcio purtroppo è così.
È così.
Un esempio, io prima di venire in Europa giocavo completamente diverso di quello che gioco oggi. Oggi è più posizionato, più... Tu devi essere più un punto di, nel mio ruolo, deve essere un
punto di riferimento.
Punto di riferimento, un punto di equilibrio. Insomma, invece lì potevo girare al campo. E penso che oggi, se tu giochi contro, se tu vai in Serie A italiana e gioca Inter, che è la più forte, contro magari quell'ultimo in classifica, probabilmente vince Inter, però non facilissimo.
No, certo,
il calcio è più equilibrato e purtroppo ci sta perdendo un po' la brillantezza del calcio.
Se tu pensi ad Anthony, no? Che è stato un giocatore, ovviamente adesso Manchester United viene definito uno strapagato, un sopravvalutato, mm-hmm. e tutto ci può stare, ma a Manchester United quanti hanno fallito tantissimi negli ultimi anni, quindi non so se sia colpa del giocatore, però uno dei pretesti per criticare Anthony era la famosa Anthony spin, quindi quel giro su se stesso, probabilmente fine a se stesso naturalmente, mm-hmm. però alla fine quanti ragazzi, bambini piccoli si appassionano a queste cose, però il calcio è un'altra cosa.
Oggi i ragazzi piccoli crescono così, che si vedono avanti fare quella cosa, ci vede tipo i Scholes, tutti i giocatori che lo hanno massacrato per vedere quel giro lì, è costato 100 milioni per fare questa cosa. Poi noi, i ragazzi piccoli, dico i brasiliani, che vedono questa cosa, oggi che magari fai una giocata così di effetto, invece di essere una cosa bella oggi è una cosa negativa.
Sì, è vero.
Intanto mi sa che per questo anche che il calcio si sta creando più questo livello tattico che il livello di qualità.
Ecco, ma Carlos Augusto è un terzino brasiliano? Se sì. Tu dovessi pensare a un terzino brasiliano, perché in realtà fa il quinto di centrocampo, però sì. Ieri per esempio una partita contro Lecce, domenica per chi ci ascolta domani, ha giocato addirittura braccetto di sinistra, quindi difensore centrale, ed è un giocatore di grande sostanza, è un giocatore straordinariamente forte fisicamente, sì, uno sì. Che fa gol, che arriva sì, tanto sul fondo, sì. Però anche qui parliamo di un ragazzo che fa il quinto di centrocampo, fa il difensore Bravo. Centrale, esattamente come Bremer. Il suo periodo di adattamento, tra l'altro anche il passaporto italiano, volendo avrebbe potuto sì. Giocare per la nazionale italiana, poi secondo me giustamente ha capito che forse questo non è il momento di maggior così, qualità per quanto riguarda i terzini sinistri, quindi ha capito che avrebbe potuto giocare per il Brasile.
Sì.
Però anche lui è diventato europeo giocando in Europa, quindi fa impressione.
Ci faccio anche un esempio di Danilo.
Danilo
prima di arrivare in Europa, lui aveva una mentalità completamente diversa, non so se avete visto la intervista che ha fatto ultimamente,
sì.
Che lui quando è arrivato a Real Madrid e dopo è stato di impresso al Porto,
sì.
Che lui guardava cosa facevano i giocatori, che arrivavano un'ora prima, andava in palestra, prevenzione. Il calcio europeo ti fa così, anche nella maniera di comportarci, un esempio qua, ci faccio un esempio così.
Sì.
In Brasile, tu quando sei magari vai in hotel un giorno prima, fai ritiro con la squadra, la cena è dalle 7 entra alle 8:30, tu
però
puoi andare
esatto,
7:10, non tutti insieme, qua è più mentalità di squadra, certo. Di gruppo qua. E poi ti dico una cosa, questa è una cosa bella che il Brasile doveva prendere dell'Europa e portare come mentalità di essere più organizzati, questa cosa.
Quindi tu sei d'accordo che il
Brasile con questa cosa sì. Però sul livello calcistico così, Europa oggi è il calcio più forte del mondo, no? Mi sa che Inghilterra, se non
sì,
mi sbaglio,
sì,
sarà
sì,
Inghilterra.
Sì.
Ma prendono sempre il brasiliano. Prendono sempre il brasiliano.
Il sudamericano in generale.
Sudamericano, bravo.
Certo.
E per me doveva essere una cosa insieme, un po' più equilibrata. Sì, perché... Non che il calcio diventa solo una cosa tattica.
Certo.
Ci deve avere quella cosa di essere
certo,
un po' libero e fare quello
che... Infatti, tu ce lo confermerai dopo, quante differenze ci sono anche tra campionati. Cioè, la Serie A è un campionato un po' latino, se ci pensiamo,
sì.
Anche come ritmi un po'
sì.
Più bassi. E invece quando si va in Germania, in Inghilterra, ai massimi livelli, ma anche un po' più basso, magari c'è meno tecnica, c'è
sì.
Molta più intensità, molto più
certo.
Agonismo. A proposito dei giocatori che fanno bene in Inghilterra, per intensità e agonismo, c'è questo signore qui che... Se non è il vertice basso più forte al mondo, poco ci manca. Douglas Luiz
sì,
dell'Aston Villa.
Sì,
è veramente
sì.
Straordinario come
giocatore. In questo momento è uno dei più forti. È stato anche convocato nell'ultima
e probabilmente giocherà titolare.
Giocherà titolare perché...
La Coppa America che manca poco.
Sì, sì. È un giocatore che mi piace tanto, che lo guardo sempre. Poi è tranquillo a giocare. Lui anche se c'è... La tattica dentro già preso un po' dell'europeo. È un giocatore che sta sempre tranquillo. Hai fiducia nella sua qualità, allora sai di sbagliare poco. Sì.
Fa benissimo, sì. Pensa, lui gioca nei due davanti alla difesa e dopo
sì.
Ci dai magari quanto differenza c'è tra giocare davanti alla difesa 3 e davanti alla difesa 2. Però lui è anche uno che si sgancia 9 gol in campionato
certo.
Con 4 assist,
certo.
Un giocatore di intensità pazzesca, però ci mette anche quella qualità lì che poi fa la differenza.
Sì, sì, si è imparato un po' questa cosa dell'Europa, di prendere un po'... Il posizionamento, cosa fisica, con la qualità che hai, gioca tranquillo. Invece oggi è uno dei top player dell'Europa.
E quanta differenza c'è giocare vertice basso in un centrocampo a 3 e in un centrocampo a 2? Tanta oppure per te che hai fatto entrambi?
In un centrocampo a 3 magari tu devi stare un po' più lì perché fanno andare in mezzala, andare
certo.
Un po' più avanti. Invece a 2 quando vai uno vai davanti e l'altro stai. Allora è una cosa un po' diversa, però tutte e due sono belle da fare.
Eh beh, sì, perché poi ognuno mette le sue caratteristiche a servizio
sì.
Della squadra, quindi
sì.
Questo è un po' normale. Ma io ti chiedo, hai sempre fatto il mediano in carriera sin da bambino oppure giocare un po' più avanti? Beh,
attaccante, trequartista, mediano, tra un po' vado in difesa e porto.
Però finché fai il calciatore...
Sì, sì, importante è questo. Ieri quando mister mi ha parlato... Prima della partita che Simone aveva un problemino
sì.
Fisico e mi chiedeva se poteva fare il difensore. Io ho detto di sì, allora vedi, è così, sto andando sempre indietro. No, ma è un ruolo bello da fare, a me mi piace proprio fare lì, non sono cresciuto come mediano, però è dove mi trovo meglio, purtroppo non sempre le cose vanno bene, però è dove mi sento più sicuro di giocare.
Sì, perché sei un giocatore oltre che di grande fisicità, che questo può valere fino a un certo punto, però hai grande energia, cioè non sei uno di quei giocatori che fanno schermo e basta, no? Sei anche uno che corre, uno che dà molto senza palla soprattutto, però neanche un giocatore statico, quindi da questo punto di vista va bene.
Sono un, come si dice in Brasile, è un falso lento, quello che fa sembra che non cuore, però se tu vai a guardare i dati,
ma quanto è importante poi per la squadra un giocatore di questo tipo,
si vede che tutti, anche io, ci curiamo tanto,
certo.
E come qualità provo a portare un po' di quello che ho imparato.
Vabbè,
quello che manca, ci sono gente brava lì che hanno più qualità di me.
Però comunque, cioè, il tuo supporto, cioè, però, tecnicamente sei un giocatore comunque pulito, quindi
mi sento un giocatore tecnicamente abbastanza tranquillo per fare.
Allora parliamo un pochettino del sistema dei campionati brasiliani, che mi interessa molto da questo punto di vista, perché tu hai giocato nei campionati paulisti, però sappiamo che almeno quello che ci arriva dall'Europa, perché poi è tutto un po' diverso al Brasile, quindi difficilmente riusciamo a capire per bene, però c'è, per quanto riguarda le stagioni in Brasile, ci sono i campionati statali, no? Quindi quello paulista, quello carioca, eccetera, e poi ci sono quelli nazionali nella seconda parte di stagione. Tu hai giocato sia quelli paulisti che quelli diciamo nazionali. Innanzitutto la differenza può esserci magari a livello tecnico, nel senso che trovi squadre di tutti i tipi, ma a livello di atmosfera si sente di più il campionato nazionale o quello locale? È difficile.
No, è difficile perché il campionato tipo statuale, che mi hai detto, sono squadre un po' più piccole, sono squadre grandi più piccole, magari tu vai a giocare in una città che non vedono quasi mai le squadre grandi, e quando vanno a giocare lì l'atmosfera è bellissima, però più importante è sempre quello nazionale, quello brasiliano, ma sono entrambi bellissimi da giocare, dell'atmosfera, però preferisco più quello nazionale.
Ma tu pensa che Gabriel Martinelli è stato scoperto dall'Arsenal perché giocava ai campionati paulisti, se non sbaglio, per lui. Cioè, quindi alla fine chi va a vedere il calcio per prendere i giocatori li prende anche dai campionati minori, c'è tanta qualità in quei campionati. Se tiri fuori un ragazzo come Gabriel Martinelli, vuol dire che c'è tanto
materiale. Abbiamo giocato contro.
Avete giocato contro?
Quando lui era il Tuano.
Ok.
E c'è un altro campionato lì che si chiama Coppa Paulista.
Okay.
È un tipo un terzo campionato.
Okay.
Che si giocano più squadre un po' più piccola.
Okay.
Io giocavo in un'altra squadra, si chiama Paulista di Jundiaí, e lui giocava il Lituano.
Dai. Com'era?
E si vedeva già che non pensavo così.
Cosa aveva, 16 anni aveva?
Sì, era piccolo.
Mamma mia, incredibile.
Non pensavo così, però si vedeva già che arrivava in alto.
Oggi
è un fenomeno.
È un fenomeno.
Hai fatto bene anche il mondiale.
Ha fatto molto,
entrato
bene.
Sì, è un fenomeno.
Sì, che perché poi alla fine ed è un giocatore quasi europeo, perché lo vediamo per esempio nell'Arsenal, che gioca larghissimo, che riceve questa palla per fare l'uno contro uno, però non sbaglia più di tanto, però è uno che, cioè, quanto fa la differenza un giocatore di questo talento in un campionato così, cioè cosa vi dite quando finite la partita o prima, se sapete, cavolo, occhio che c'è questo qui che è fortissimo.
Sì, è un peccato che non abbiamo Treviso un giocatore così. Perché sì, è quello che, se tu vedi Real Madrid c'è Vinicius, si va per il Saint Germain c'è Mbappé, si va a, non so, a United c'è Salah.
Sì.
Questi giocatori servono tanti, le squadre che hanno la fortuna di avere un giocatore come Martinelli, come questi che ho detto i nomi, sono le squadre che sicuramente faranno un campionato importante.
Certo. La vita? Vai.
Volevo chiederti, dato che comunque ne hai girate di squadre e ne hai girate di paesi, volevo chiederti, giusto per inquadrare, come vedi la Serie D e in particolare, diciamo, il livello del calcio veneto in questo momento e come ti stai trovando, ecco, proprio a livello tecnico e di difficoltà anche magari fisiche?
Io ci parlo sempre con i ragazzi lì, la prima, il campionato della Serie D è uno dei più difficili che ho giocato, sai, non è che ho giocato tanti campionati, però ho giocato già, ho già girato un po'.
Diversi paesi.
È difficile perché tu giochi contro gli ultimi in classifica, sono partite tosta, ci sono giocatori, un esempio, che vanno a giocare contro il Treviso, gli danno sempre il massimo. Per fortuna sono una squadra come il Treviso, che io, a me piace giocare partita più difficile che tra virgolette partita facile. E è un campionato difficile, però è un campionato bello, è un campionato bello da giocare. Ci sono tantissimi giocatori di qualità, ci sono tantissimi che non lo so come non sono in Serie C o Serie B, magari per un po' di quello che è successo nel passato. Se tu vedi un esempio, ci faccio un esempio di Posoco, che è quello, certo, che gioca con noi. Per me è un giocatore che non deve
fortissimo,
essere in D.
Fortissimo.
Io non so come hanno scorso le eccellenze. Allora ci sono tanti giocatori che a me, che guardo la Serie D, perché si dico, gioco in Serie D, vado in Brasile, gioco in Serie D, la gente pensa, minchia, gioco in campionato tra virgolette scarso. Sì. Però non è così, non è così. Avete visto ieri, abbiamo giocato contro una squadra che
lotta per non retrocedere.
5-3.
E proprio anche per quello vengono, cioè, dopo, per vendicarsi.
Sì, e poi, ma rispondendo alla tua domanda, io vedo il calcio in Italia in generale, di Serie A, Serie B, Serie C, uno dei migliori. E la Serie D è un campionato che è bello da giocare, perché ci sono giocatori forti, è organizzato, se tu vai in squadra come Treviso non ti manca niente. E quello che ho detto, per fortuna sono a Treviso che mi fai sentire giocatore.
Certo. Questa è una bellissima cosa. Quando è che hai capito che avresti potuto vivere col calcio o per il calcio?
Mio papà. Sì. Sì, mio papà mi diceva, perché come ti ho detto prima, i miei due fratelli erano bravissimi a giocare a calcio, e uno non voleva proprio giocare perché non riusciva a stare lontano di casa, della mia mamma, della famiglia, che per noi che siamo troppo legati a famiglia è una cosa difficile. E quell'altro più vecchio ha girato un po', però si è fatto tanto infortunio grave che purtroppo non è andato tanto avanti. E c'era mio papà con quella passione, quell'amore, io l'ho chiesto tante volte di andare a studiare, perché volevo essere lì con loro, volevo stare vicino a loro. Il momento che ho deciso di fare l'università è stato un brutto momento a livello di economico alla mia famiglia, e poi volevo aiutare loro, e mio papà non mi ha mai lasciato, mi ha fatto, di quello che poteva fare mi ha fatto tutto. E se sono un calciatore oggi, non importa che Serie D, se sono un calciatore oggi devo ringraziare a lui.
Questa è una bella testimonianza. Mm-hmm. Guarda, io come forse tra gli episodi chiave della tua carriera c'è stata l'esperienza a Bragantino, mm-hmm, che era un Bragantino in seconda serie,
sì,
diverso da quello che è adesso, no? E qui abbiamo riassunto qualche esperienza della Red Bull, no? Prima col Bragantino, poi l'Ipsia, il Salisburgo, tre delle varie esperienze, mentre qui abbiamo spoilerato, tre delle varie esperienze. E che Bragantino era prima che arrivasse la gestione Lipsia? Quasi quasi è stato un peccato, perché se fossero arrivati mentre c'eri tu, chissà,
poteva cambiare. Sì. No, è stato era Serie B del campionato brasiliano, però non era Red Bull Bragantino. Certo. Oggi è Red Bull Bragantino e non c'era questo investimento.
C'è stata, tu sei arrivato nel 2017, rifondazione, sì, è stata 2019, quindi
bravo, due anni dopo.
Poco tempo dopo.
E in quel momento lì è un club che le strutture era già bella, era buona, però era un club con un livello economico un po' in difficoltà.
Certo.
E poi arriva
un colosso del genere.
Si fa, i giocatori sempre hanno voluto andare lì perché le strutture è sempre stata.
Certo.
E poi col livello economico, quando tu hai il livello economico alto, riesci a portare i giocatori di più qualità.
Quindi tu dici che la Red Bull ha scelto il Bragantino perché già dal punto di vista delle strutture era un club importante.
Erano un club importante e economicamente in quel momento erano in crisi.
Okay.
E loro non c'era un'altra opzione a non accettare questa fusione. Però è stato bello per tutte e due. Oggi c'è il nome.
Beh, tu sai che ovviamente la Red Bull, come il Bragantino, il Lipsia, sì, il Salisburgo, mm-hmm, garantisce i risultati per club piccoli. Magari, sì, un giorno arriverà la Red Bull a Treviso, chissà.
Speriamo.
Cosa non sarebbe
purtroppo
male.
Non quest'anno.
Non sarebbe male. Però la cosa che fa la Red Bull è usare il famoso Moneyball. Quindi compro, investo e soprattutto rivendo, se possibile. Molto con i calciatori giovani. Anche perché, lo abbiamo detto, la materia prima in Brasile c'è. E appena hanno visto che se si investe in sì. Austria, negli Stati Uniti con New York, sì. In Germania con l'Ipsia, perché non andiamo in Brasile a fare certo. qualcosa di questo tipo?
Ma loro, io dico che la Red Bull è, forse uno dei più intelligenti che ho visto, perché prendono sempre le squadre in difficoltà che non hanno fretta di vincere i campionati, certo. allora prendono i giocatori più giovani e poi da vendere, esatto. da dimostrare. Allora è una cosa da guardare, da fare complimenti.
Per esempio Nathan, difensore del sì. Napoli, è venuto fuori al Bragantino.
Sì, sì. Esatto. No, ma guarda che in Brasile, se tu vai al Bragantino, ci sono giocatori
fenomenali. Che adesso abbiamo qua, facciamo vedere, Fondazione 2019, 2020 giocano il primo Brasile, quindi l'anno dopo, e si qualificano alla Coppa Sudamericana, sì. che sarebbe l'Europa League del calcio sudamericano, e l'anno dopo arrivano in finale che perdono contro l'Atletico Paranaense.
Sì, sì.
Sì, sì. Quindi pensa a te che percorso pazzesco. E il modello Salisburgo e Lipsia è ancora meglio, no? Per esempio... Adesso ci sono, non so se vedi che giocatori ci sono a Red Bull Lipsia.
Vedo poco.
Vedi poco.
Vedo poco, sì, la verità.
Xavi Simons, un giocatore
sì,
straordinario.
Sì, quello che era Paris Saint-Germain.
Esatto,
sì.
giocatore straordinario. Sì. Stessa cosa il Salisburgo, no, che ha investito molto su giocatori come Mané,
sì.
per esempio, che è andato, oppure Laimer, che adesso gioca al Bayern Monaco, quindi ce ne sono tantissimi esempi di questo tipo. Tu guardi il campionato brasiliano ancora oppure
oggi un po' meno per gli orari, no? Perché certo. abbiamo un fuso orario che non riesco a guardare.
Antipatico, purtroppo.
Non riesco a guardare anche perché si giocano di la domenica dopo la partita, quando magari dormo un po' più tardi, riesco a vedere, ma di sabato è quasi impossibile, okay. perché tanto perché giochiamo la domenica, sì, è difficile magari. Guardare.
Però, dici qualche talento brasiliano che ti piace, che gioca in Brasile.
Oggi,
Brasile.
John Kennedy.
John Kennedy.
Discuterai di questi giocatori. È uno che è fluminense,
sì.
è stato adesso al... Non so se era il mondiale, certo. mondiale sub-20 lì in Brasile.
Sì.
E sarà un top player.
Sarà un top player.
Sì, un attaccante.
Sottoscrivo.
Tra tre anni mi aveva detto Nunes di questi John Kennedy.
No, poi Hendrick è sotto l'occhio di tutti, ma ce ne sono tantissimi.
Giocavano loro due in attacco adesso in nazionale, John Kennedy e Hendrick, sono una coppia perfetta.
Fortissimo, insomma. E, ascolta, raccontaci Fernando Diniz, che è stato CT del Brasile, ha vinto la Coppa Libertadores con la Fluminense. Quando vi siete trovati, com'è stata l'esperienza?
L'anno scorso, quando ero in vacanza lì a luglio, ho scritto un messaggio a lui, che era da tanto che non lo vedeva, è stato mio allenatore in 2016. In 2017 all'inizio, e io l'ho iscritto a lui dopo 5 anni.
Pazzesco,
è stessa persona,
uguale,
merita tutto quello. È andato pure in nazionale, purtroppo non ci sta più,
certo.
Però è l'allenatore, se ti dico di allenatore, è numero uno per me, sarà il numero uno del calcio proprio in un futuro. E vedrai che sottoscrivo anche
perché,
questo,
anche perché chi vince in Sud America non è come una volta che chi vince Sud America non sai chi è l'allenatore, sai solo i giocatori. Cioè, per esempio, sì. Marcelo Gallardo, sì. grande allenatore argentino del River,
sì.
si è guadagnato la fama di top allenatore sì. a livello mondiale.
È un altro fortissimo. Però la differenza di Diniz è che lui è bravo a gestire le persone, non i giocatori.
Vedi.
Perché i giocatori, se tu vieni allo stadio in una partita che vinciamo 3-4-0, dirai che siamo tutti bravi. Se tu vai a vedere una partita che perdiamo 3-0, siamo tutti scarsi, e quelli tifosi.
Sì.
Non quello che capiscono di calcio, no.
Non ho ragione.
Però quello che vanno allo stadio solo per insultare, che non è il caso dei Treviso, di quella...
ovviamente.
Lui capisce di persona, sa il momento che i giocatori, magari come sta succedendo con noi, che veniamo di 3 partite che abbiamo fatto un punto, è in questi momenti che lui tira fuori dei giocatori la cosa più importante, la voglia e il pensiero di sapere perché fai questi lavori, di chi dipende da noi, e lui invece al posto di massacrare, di buttare giù i giocatori, lui anzi fai crescere i giocatori.
Io ho visto il documentario del Brasile che ha vinto la Coppa America nel 2019, che c'era Tite allenatore.
Sì.
E a me ha fatto impressione, per esempio nel pre-partita, si ritrovassero tutti per pregare insieme, no? con Dani Alves, che all'epoca era capitano.
Sì.
E cioè, però lo spirito e l'anima è un fattore determinante anche nel lavoro brasiliano in termini
sì.
calcistici.
Io, è quello che dico sempre ai ragazzi lì. Il momento di difficoltà, il momento bello è facile,
certo.
fare le cose, il momento di difficoltà dobbiamo avere l'equilibrio, è quello che in Brasile mi ha fatto imparare cose che in Europa è un po' diverso. è supportare le cose e che nel momento difficile tiriamo fuori sempre qualcosa. Allora di questo chi mi ha detto che stavano pregando, noi in brasiliano siamo tanti credenti così, e è una cosa in più per noi, di questo sì.
Ma qual è il più grande allenatore della storia del calcio brasiliano?
Del calcio brasiliano? Sì. Bella domanda mi ha fatto.
Era semplice. No.
Allora, a San Paolo c'era Tele Santana, okay. che è uno dei di più rispettati, un mito. E penso, io mi ricordo più di Scolari, che ha vinto il mondiale in 2002 con Brasile. Sì, è uno che... Poi ci stanno adesso, c'è Fernando Diniz, ci sono tanti allenatori che stanno crescendo. E, però penso, io ci faccio due nomi, sarà Tele Santana e Scolari, Filippo Scolari.
Ciao Vici, vai.
Posso fare una domanda?
Certo.
Certo. Hai detto comunque nella carriera, sai, infortuni, comunque periodi in cui non giochi, periodi in cui la squadra va male, quindi periodi diciamo difficili. Te che sei partito diciamo dal Brasile e hai viaggiato e sei arrivato a Treviso, diciamo nella tua carriera, quali sono stati i momenti più difficili e come hai saputo gestirli e come tuttora riesci a equilibrarti, ecco, nella vita di tutti i giorni?
Allora, ci sono stati due periodi più difficili per me, che lì ho pensato veramente di non giocare più. Uno è stato a Portogallo, okay. Quando stava andando tutto bene, c'era l'esordio contro il Benfica una domenica, e ti ho raccontato questa storia. E l'allenatore, io ero uno dei più giovani, no? L'allenatore mi aveva detto che un giocatore come me in quel momento lì non aveva visto, perché stavo proprio bene, e che mi faceva giocare. E un giorno dopo mi sono rotto il ginocchio.
Mamma mia.
Io ho scoperto una settimana dopo che c'era gli Sport di Lisbona che mi stava seguendo. Allora in quel momento lì ho pensato proprio di mollare, perché ero da solo a Portogallo. Lì è stato un bruttissimo periodo, e poi ho chiesto di andare via. Mi sono recuperato, mi sono ripreso, però non ero più quel giocatore di prima. Stavo in un momento un po' depresso, e da lì sono tornato a posto in Brasile. Ho chiesto io di andare via per stare un po' vicino alla famiglia, ai miei amici, e è stato un periodo che non volevo più giocare. E l'altro è quando è arrivato il Covid.
Perché eri qui in Italia?
Sì, perché sono stato anche lì da solo, non sapevo se il Padova mi prendeva o no, perché era ancora in prova. E ci ha bloccato il campionato. Per fortuna ho trovato un direttore che è stato lì con noi, che era Soliano, San Soliano, che adesso se non mi sbaglio è Verona.
Sì, Soliano.
Certo. E che lui è stato per me un papà in Italia, che mi ha preso, non mi ha fatto tornare in Brasile, perché lui scrivevo sempre di tornare in Brasile, che non volevo più giocare, perché le cose stavano girando sempre male. Che era subito, era sei mesi dopo quel periodo lì che ho passato a Portogallo, non volevo più giocare. E allora sono queste due, il periodo del Covid, che è stato 2019, e a inizio 2018, in un periodo di un anno ho pensato veramente di lasciare il calcio.
Io volevo fare un passo indietro a questo punto di vista. Com'è nata la chance di andare a giocare al Boavista? Comunque i primi mesi in seconda squadra sono stati anche positivi, ecco.
Sì, guarda che... E questa è una cosa bella, perché prima di andare a Boavista era una squadra lì in Brasile che si chiamava Capivariano. E mi sono retrocesso con la squadra. Ecco. Sono stato tre mesi a casa,
esatto.
Non sapevo dove andare, e mi ha chiamato Fernando Diniz per andare in Serie C brasiliana, che lui stava per andare in una squadra. E alla fine la squadra non ha preso lui, io sono rimasto senza squadra. Io ho un procuratore brasiliano.
Certo.
Si chiama Beto Rapa, che sarà il mio terzo papà, e che lui mi ha convinto di andare in Portogallo, al Boavista, ma non era per andare al Boavista A, era il Boavista B, che era non la quarta, era come eccellenza o promozione,
sì, era un
campionato. Io non sapevo cosa fare, e lui mi ha mandato lì, e abbiamo fatto un accordo tra me e lui, che lui non mi pagavano niente, il Boavista in quel momento lì, e la sconfitta che abbiamo fatto tra me e lui, il mio procuratore, mi ha detto tu vai, e però c'è un accordo che tu non guadagni fino a quando non arrivi in Boavista A. E ti donano, perché lui sapeva che di famiglia in quel momento il mio papà, i miei genitori non mi poteva aiutare. e lui mi aiutava con i soldi, e per fortuna 3 mesi dopo ho già firmato un contratto importante. E lui, allora la mia non lo so, non penso che lui vedrà questa intervista, no. Però è stato per il mio procuratore brasiliano, che è Beto App, che mi ha portato lì a Portogallo.
Però quasi è stato un passaggio in Europa, e quindi un cambio di continente lontano dalla tua famiglia, a casa tua. Però complessivamente sei andato anche nell'unico stato in cui si parla la tua lingua.
La stessa lingua.
Quindi forse ti ha aiutato un pochettino ad ambientarti, sì, quantomeno.
Sì, sì. Sì, no, è stato bello perché tutti noi brasiliani, se tu vai in Brasile oggi e chiedi a un giocatore se vuoi venire in Europa, ti dirà di sì.
100%.
Ti dirà di sì, 100%. Allora anch'io avevo questo sogno, questa passione, e per me è stato bellissimo quando sono arrivato. E noi calciatori purtroppo passiamo per un periodo difficile, è stato difficile anche lì. Però ti dico la verità, io preferisco più l'Italia, anche se è una lingua, perché mi ha fatto, a me piace la sfida, no?
Okay.
Dovevo imparare la lingua, dovevo capire un po' di cose, la mentalità italiana, e il mio periodo in Europa è stato bello.
È stato bello. Mm-hmm. Guarda, tu avevi citato lo Sporting, è una cosa che non sapevo, però ho messo questo giocatore qui, che è Viktor Gyökeres, sì. Attaccante svedese dello Sporting, che si sta giocando, sì, il campionato. Ha fatto 30 gol e 11 assist in 33 presenze, ed è uno di quei giocatori che, per quanto mi riguarda, penso possa essere un grande centravanti per il tuo Milan, sì, a questo punto di vista. L'unica cosa che si dice però spesso è, però ok, segna tanto, si gioca il campionato, quello che volete, però il campionato portoghese non è il campionato italiano. Adesso sfatiamo un mito: com'è il campionato portoghese? Magari non hai giocato in Serie A, però quanta differenza c'è rispetto all'Italia? Cioè, è veramente così distante?
No, ho giocato in Serie A.
Appunto. No, rispetto alla Serie A italiana.
Ah, ok, Serie A italiana.
È veramente così distante dalla Serie A italiana, il campionato portoghese?
Allora, non è così distante. Il campionato italiano è più forte, la verità, perché sono squadre più forti, con più investimento. Si parla di Benfica, Sporting, Porto, e Braga, sono squadre che giocano la Champions,
sì,
giocano la Champions, certo. Allora sarebbero una squadra per lottare per vincere il scudetto qua in Italia.
Certo.
Però sì, diciamo tutte le squadre che
sì, il livello,
sì,
medio,
sì,
più
a livello un po' più basso. Poi non è così, il campionato italiano è più forte, però anche a Portogallo è un campionato importante, è un campionato forte.
Ma per un attaccante, secondo te, quanto è più difficile giocare in Italia? Adesso tu sei un altro ruolo, però lo percepisci magari marcando, quanto è più difficile giocare in Italia piuttosto che in Portogallo? Perché io, per esempio, ho la sensazione che, ok, ci sono livelli e livelli, però questo ragazzo qui probabilmente segnerà 40 gol in Portogallo, sì, va, indossa la maglia del Milan, fa tanti assist, però è un giocatore che, insomma, si vede che è completo, si,
sì,
vede che è forte,
sì,
e a 26 anni non sei più un bambino.
Sì.
Quindi ci sono le potenzialità affinché un profilo di questo tipo come Gyökeres possa giocare in una big italiana come il Milan.
Sì. Una cosa che ho visto in Italia che è negativo come il Brasile è che non hanno tante pazienze per il giocatore e l'allenatore.
Ecco.
Magari uno che ha fatto 40 gol, arrivi qua, loro aspettano che lui fa 40 gol anche qua.
Sì.
Ci deve adattare, sono tante cose diverse. Per me puoi giocare tranquillamente perché lo seguo, è fortissimo.
Fortissimo.
Puoi giocare, però se arrivi qua e magari fai qualche partita un po' negativa, devono avere un po' di pazienza, che il giocatore è questo.
Certo, assolutamente, anche perché lo stesso discorso viene fatto in Italia, ma anche in Inghilterra. Cioè, pensa a Darwin Núñez, che lui è uruguagio, aveva giocato bene,
sì,
tanto al,
sì,
Benfica, aveva segnato tantissimo. Poi l'anno scorso a Liverpool è stato ucciso mediaticamente,
sì,
giravano solo suoi errori su internet, ma che giocatore è, eccetera. Però alla fine quest'anno sta dimostrando che è un gran giocatore, quindi vanno rispettati soprattutto gli attaccanti.
Mi ricordo quando Klopp è arrivato a Liverpool, perché mi piace guardare queste storie,
certo,
no? Perché in Brasile un allenatore arriva, fa 3 sconfitte di fila
e va a casa.
È già stato, sì, è più o meno come l'Italia.
Certo.
In Brasile un po' di più. E mi ricordo quando Klopp è arrivato a Liverpool, ha detto che in 5 anni lui vinceva un campionato, però non subito. E è così.
Così
deve avere un po'
di pazienza. E in mezzo ha vinto pure la Champions League.
Sì, deve avere pazienza. Darwin Núñez è un fenomeno.
Certo.
Stiamo parlando di un top player. È normale che arriva lì. C'è Salah, Firmino, Mané in quel momento.
Esatto.
È normale che Luis Diaz. È normale che lui arriva e tra virgolette un buon senso, un po' di paura di quell'ambiente lì che non è stato, è normale che ci mette un po' di tempo, però dopo i giocatori, quelli che i giocatori sono sempre
che
quelli.
Fa la differenza a lungo termine. Sì. Ecco. Quali sono i giocatori più forti che, con cui hai giocato contro in Portogallo?
João Félix.
Com'è João? Io vado pazzo. Teoricamente João Félix, poi quello che ci fa vedere è decisamente troppo poco.
Sì.
Però ragazzi, sì. Che roba è.
No, allora ci sto parlando di 6 anni fa.
Sì, quindi era veramente 18 anni.
Sì, aveva fatto doppietta contro di noi, abbiamo perso 5-0.
Ha fatto doppietta.
E un ragazzino di quanti anni hai adesso?
Beh, lui è un 25 anni, un 99.
Sì, avevo 18 anni se sì, non mi sbaglio. Sì. Guarda che il calcio sembra facile, però tu quando vai in campo è difficile giocare. E un giocatore che gioca in una Serie A di Portogallo, con un giocatore che avevo vicino a lui, gli fa la differenza, per me è un top player. E un altro che ho giocato contro è Militão.
Militão?
Sì.
Poi è andato al Real Madrid quell'anno di dopo.
Sì, oggi è al Real Madrid. Poi non è uno è a Barcellona e un altro è al Real Madrid. Non so se sto sbagliando.
No, sicuramente no. Ma fantastico, perché abbiamo citato due che non avevamo ancora citato prima, soprattutto Militao. No?
Sì.
Perché magari è infortunato, sì. Però anche lui è stato. Cioè, pensa, il Real Madrid in un momento di transizione nel ciclo post Zidane,
sì.
Prende tanti giocatori forti, qualche galattico, vedi Hazard che va male, sì. Però prende Eder Militao. All'epoca mi ricordo. Ok, forte, 22enne difensore del Porto, cioè come reagisce, che contesto è? E poi alla fine è Eder Militão.
Certo.
Quindi questo fa la differenza. Ascolta, avevamo parlato abbiamo parlato già delle tue primissime esperienze in Italia, però tu hai giocato anche alla Casertana, per esempio,
sì.
Hai giocato qui a Treviso, hai giocato a Cernis, hai girato insomma.
Ho girato un po'.
Io volevo chiederti, oltre al fatto che ci hai già raccontato il lungo e il largo, il ritorno all'attività sportiva, diciamo che sei stato fermo, ti sei fatto male, insomma tutte cose di questo tipo, ma la ripresa è stata quasi a cavallo insomma tra il periodo con il Padova e dopo sei andato al Siena,
sì.
E sul Siena, al Siena sei stato allenato da Alberto Gilardino e io devo dire che quando l'ho visto ho detto voglio risolvere qualche dubbio. Innanzitutto come è stata la tua esperienza a Siena a livello di ambiente, di piazza e di tutto?
Allora, Gilardino, io mi ricordo quando ho vinto il campionato a Trento,
sì.
Che lui, ti racconto un po',
sì.
Quando mi è arrivata la chiamata di Gilardino, mi poteva chiamare anche la Serie A che andavo subito, uno che giocava la Play con lui, sì. Che ha vinto il Mondiale, ha vinto il Champions. Quando mi ha chiamato su Gabri, sono Gilardino, ero a Foggia in quel momento lì, e non ho fermato, ho chiesto all'allenatore una epoca che era Ezio Capuano.
Cioè, mito.
Ezio lì.
Mito Ezio.
Io ho chiesto di andare via perché volevo andare con Gilardino.
Ah, e com'era agito Ezio lì?
No, tranquillo. Mi ha capito. E quando l'ho visto la prima volta, lui aveva di tutto per fare fenomeni. Invece è una delle persone più fantastiche che conosco. Adesso in Serie A, meritatamente, perché era già bravissimo come allenatore. Mi ricordo che quando il Siena ha avuto un periodo che hanno preso in mano i romani.
Lettone. Sì, che lui ha fatto il suo percorso. Dopo,
sì.
Forse tu non c'eri più arrivato, un lettone, dopo è ritornato.
Sì, quando è ritornato, perché okay. Io lo sentivo sempre a telefono e c'era la chiamata del Trento e non sapevo che lui stava per ritornare.
Ah.
Quando è andato via, ho pianto a casa perché veramente lui era fantastico come persona. Non dico neanche dell'allenatore, come persona. E quando era febbraio, hanno spostato il mercato per il Covid, perché c'era il Covid, io l'ho chiamato per dire che c'era la possibilità del Trento, cosa pensavi? Lui mi ha risposto, vediamo al campo domani che ci dobbiamo parlare. Lui stava tornando a Siena in quel momento lì, e però lui mi ha visto, abbiamo parlato, e avevo capito già che con la testa non ero più lì. Lui mi ha detto, Gabri, vai, fai la tua strada. Penso che sarà una cosa importante per te. È stato umile a dire, perché un allenatore che magari mi voleva tenere, certo. Invece ha pensato a me. E da lì ho vinto i campionati. Dopo, appena vinto il campionato, lui mi ha chiamato e mi ha fatto i complimenti. È una persona fantastica.
Bellissimo. Uh-huh. No, guarda, io sono molto curioso, ero molto curioso di sapere la tua opinione, anche perché magari a livello tattico com'è? Cioè come metodi di allenamento, come si approccia? Uno geniale, uno che è molto bravo calcisticamente?
No, lui stava iniziando, no, come allenatore, okay. In quel momento. Se non mi sbaglio era Pro Vercelli un anno prima di andare a Siena.
Sì, perché lui fa... Gli danno una grande panchina in C,
sì.
Non va bene,
uh-huh.
E dopo scende in D a Siena. Comunque Siena è un po' come Treviso in Serie D, quindi
sì, sì.
Grande piazza. Però insomma.
È che è diverso fare calciatore che da allenatore, sì, no? Aspettavano che lui arrivava lì, i vinceva già, certo, subito. È quello che dico, è la pazienza. Lui è stato lì al Siena come allenatore, era giovane, però si vedeva già che arrivava, capito? Okay. C'era l'idea giusta per fare. Okay. Lui, e poi in Serie A è una squadra forte, in mano la differenza viene, certo, no? A me, se parliamo di Gilardino, sto qua tre ore a parlare bene di lui, perché è fantastico. Come allenatore è forte, è già dimostrato, e come persona è numero uno.
Vai.
Sì, volevo fare una domanda io, parlando di allenatori, volevo farti una domanda anche per il tuo futuro. Siccome di solito tanti allenatori hanno fatto il centrocampista come ruolo, perché quello è un po' più tattico, mm-hmm, tu questa cosa ti affascina? Ci stai pensando per il tuo futuro? E anche se non ci stai pensando, quali sono i principi di gioco, comunque il tipo di gioco che ti piace a te, che porteresti avanti se fossi un allenatore?
Allora, se fossi un allenatore, volevo giocare sempre con la palla, sempre. La mia squadra non lo buttavo quasi mai via. E di modulo non ti so dire, dovrei passare per vedere, però
vabbè, lasciamolo giocare, sì, comunque ne ancora tanto,
ma non voglio, no, ti rispondo, non voglio fare allenatore, perché vedo anche qua con mister, no, con Florindo, che appena perde una partita è sempre colpa dell'allenatore,
no,
non voglio passare questo. No, perché ho già prendo tanti insulti da giocatore.
Perché il problema non è tanto, secondo me, porre le critiche. Perché, cioè, ragazzi, è giusto porre delle critiche, comunque far presente qualcosa. Tutti parlano di calcio, soprattutto parlare di calcio, tutta questa moltitudine di persone che parlano, sì, vi porta anche a voi a poter vivere di calcio.
Sì.
Però il problema è essere fenomeno scarso.
Quella è una cosa che non riesco a digerire, sai? Perché 2 mesi fa non eravamo fenomeni, no, e non penso che siamo scarsi. La squadra, no, è questa.
Certo.
Purtroppo ci sono periodi, no? Magari sì, avevo fatto la firma per vincere tutta la partita a Treviso.
Certo.
Però purtroppo no, ci sono gli avversari, certo, ci sono gente che gioca sempre per qualcosa, e ci sono giornate storte. Purtroppo sono 3 già giornate storte. Dico anche Portoguaro, perché era 2-0.
Certo.
Per quello. Al 90esimo.
Certo.
E purtroppo, ma vedrai che tra un po' continuiamo a vincere e non saremo un fenomeno. È quello che dico. Io dico sempre una parola che prendo nella mia vita, che quello che riesce mentalmente a essere forte è quello che arriva più lontano.
Vabbè.
È normale che ci soffriamo tutto. Oggi sono qua, non sono felice dopo le sconfitte di ieri. È diverso accettare e essere tranquilli. E crederci nella squadra, nella qualità. Io mi credo tanto nella mia qualità, so di quello che posso fare, so che devo migliorare, come ho già dimostrato, e si va avanti. Se tu guardi indietro e sbagli la prossima, perché sta guardando ancora indietro, si va sempre avanti.
È vero. Ma guarda, tornando un attimo a Gilardino, proprio lui è incredibile il suo percorso, perché ha fatto l'esperienza a Siena, tutto. Ah, tra l'altro, lo senti ancora ultimamente? L'hai sentito?
Sai che l'ho iscritto quando lui è andato. Quando
è stato promosso in prima
promosso
squadra.
Sì, l'ho iscritto. E lui non mi ha risposto, la verità, non mi ha risposto, perché penso che in quel giorno lì è arrivato più di 1000 messaggi a lui, però lui mi segue su Instagram e ogni tanto mi piace
la mia storia.
Sì. E è uno che sicuramente, se mi vedi, mi saluta, perché, certo, come ho detto già prima,
una brava persona,
sì, è fantastico. Sì,
ma tu segui il suo Genoa, come ti sembra? Perché io devo dire che, allora, adesso tu devi sapere così, noi in Italia siamo pazzi per il fantacalcio, tu fai il fantacalcio in
no,
e infatti stai benissimo,
sì.
Cosa, cioè, io sto malissimo,
non voglio più pensieri,
no,
voglio
stare tranquillo. Io sto, vai.
Qua.
Ha fatto tripletta di Bala,
che ho io contro l'amico,
ecco, lui ha preso tripletta di Bala, adesso Giampaolo, vai a vedere l'ultima volta che Di Bala ha fatto tripletta.
So cos'è, perché anche i ragazzi li giocano,
e tu non li invidi per niente,
no,
perché per questo. Allora, tu devi sapere che per il fantacalcio tanti italiani seguono la Serie A con un interesse spropositato rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi, nel Genoa gioca un calciatore che si chiama Gudmundsson,
sì,
che è ovviamente molto molto forte, una delle seconde punte migliori quest'anno. Allora, molti che hanno Gudmundsson al fantacalcio sono portati a guardare il Genoa, perché
sì,
ti pare, cioè. E devo dire che è strano, perché sai, da questo punto di vista, tutte l'opinione sull'allenatore del Genoa a livello di mainstream non dovrebbe essere strepitosa. però tutti hanno un'opinione su Gilardino, perché ovviamente vedendo questo giocatore qui allora si fanno un'idea. È l'idea che viene un po' in mente, che è una squadra comunque quasi difensiva il Genoa come, sì, come approccio, e si affida molto al giocatore, al singolo, a due giocatori forti davanti come Gudmundsson e Retegui. Sì. Era così anche all'epoca, e soprattutto guarda il lavoro che sta facendo per esempio con Frendrup, che è un ottimo centrocampista. Sì. Come lavora con i centrocampisti Gilardino?
È uno che lascia libero sempre giocare, lui è uno che dà fiducia al giocatore. Io mi ricordo una volta che avevo un fastidio nella gamba e lui mi ha detto: mister, guarda che ci sono per domani. Lui mi ha risposto: mi fai vincere la partita e siamo a posto. È uno che ti fa stare bene, che ti dà fiducia, ti fa venire voglia di giocare. E è bravo, merita quello che sta passando. Io Genova lo seguo solo per lui, certo, per lui, veramente. E Genova... com'è metà classifica?
Sì, beh, adesso pensa che ha 4 punti dal Napoli, quindi potenzialmente è tiro di Europa. Poi oggi se perde il Torino ancora meglio. Quindi
sì,
siamo
e poi Genoa
da neopromossa poi.
Sì, da neopromossa. E Gilardino penso che è la sua prima esperienza in Serie A e come allenatore.
Certo.
E sta andando bene.
Certo, assolutamente. Ma allora, l'hai citato prima, io voglio parlare un pochettino del periodo al Trento. Perché tu sei andato via appunto al Siena quasi in fretta e furia a febbraio, quindi... a mercato teoricamente finito comunque, sì, con pochi mesi alla fine della stagione vinci il campionato, sei protagonista in Serie C con il Trento, addirittura giocati i playoff. Raccontami qualcosina di quel periodo là e forse se sono stati forse i momenti più belli della tua carriera,
sì,
non solo
sì,
in Italia.
Sì, 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 a Trento vinco un campionato in D e mi riconfermo per la C e gioco sempre
tutte le partite
a girone di andata e ho fatto abbastanza bene e da lì è stato il periodo più bello. Il giocatore sta bene quando gioca, è la verità. Adesso se ti dico uno dei periodi più belli in Italia ti dico Treviso, perché sto giocando sempre. Il periodo più brutto è la Casertana, perché ho giocato pochissimo.
Ecco. Ma perché ti sei fatto male?
Mi sono fatto male. Però il giocatore, se tu vai lì adesso nella nostra squadra, quelli che sta giocando di meno magari non vede l'ora che finisce il campionato per andare a un altro posto a giocare, perché noi siamo felici se giochiamo.
Certo.
Però il Trento è rimasto nel cuore.
Perché oltre a giocare lì... hai pure vinto. Quindi,
sì, sì, ho vinto. È rimasto nel cuore, poi il presidente lì era con me, è stato bravissimo. Io per fortuna, ti dico la verità, sto parlando bene di tante cose, ma è vero, io sono stato fortunato di stare in piazza che mi hanno fatto sempre stare bene, anche a Caserta.
Sì, perché poi ti sei fatto male al menisco dopo 5 partite.
Ho passato un brutto periodo, non giocavo, l'allenatore che mi ha portato è stato esonerato, loro avevano altre idee, ho giocato poco, mi volevano mandare via, è la verità, e capisco le cose, quando le cose non vanno bene ci devi cambiare, però anche lì non è una cosa da buttare, certo, quello che ho fatto, è stato un periodo difficile che mi ha fatto crescere. E il Trento, ma parlando del Trento, sì, mi è rimasto nel cuore perché lì ho passato un periodo bellissimo.
Sì, ma è stato difficile tornare in, come mai hai deciso di tornare in Serie D e lasciare la Serie C? Cioè, ci sono ragioni di vita, sì, eccetera, di opportunità, però è stato difficile lasciare la Serie C dopo aver passato comunque diversi anni in Serie D tra,
sì,
Siena,
sì,
e Trento.
Sì, sì, no, è stato difficile perché i giocatori provano sempre ad andare,
certo,
sempre
in
andare in più in alto. Poi quando ero in Serie D, vado in C, o mi mantengo lì in C o vado in B, è la idea di tutto.
Certo.
Poi quando ti tocca tornare indietro, ti fa stare un po' male. Però come ho detto, per fortuna sono stato in piazza
che mi hanno
fatto sentire bene, anche a Charlins,
certo,
per me sono arrivato lì l'ultimo in classifica, siamo arrivati in settimo. Ho fatto 4-5 gol, se non mi sbaglio.
Sì, 4
gol. Sai più di me. 4 gol. 4 gol. Sono stato entro il pallone d'oro della Serie D. E per me, anche lì, come città, è una città piccolina, però ho tanta passione per quello che sono lì, tanta passione per il calcio. E sono, da quando sono in Europa, ti dico, ho passato più bel momento che brutti momenti.
Vabbè, questa è una cosa fantastica. Vai, vai.
Una domanda: c'è tanta differenza tra Serie C e Serie D, sinceramente?
Sì,
tanta.
Sì, tanta. Per me è tanta. Non sembra, ma è tanta. Anche a livello di organizzazione, di campo, perché magari andiamo in campo che non è una scusa, però è difficile da giocare.
Certo.
È difficile da giocare. Poi in Serie C sono, come ti ho detto, il livello economico più alto,
certo,
ti
sì,
portano i giocatori
più preparati.
Ho giocato al padel con Alfredson.
Esatto.
Hai capito?
Era tanta roba.
Sì. Sì, c'è tanta differenza. In D la differenza è che in D magari tu puoi sbagliare un po', ti porti un pareggio o magari vince con un po' di fortuna alla fine. In C si sbagli, probabilmente perdi.
Sicuramente questo fa la differenza. Hai citato le opportunità mancate, no, tra Sporting e Foggia. C'è qualche posto in cui saresti potuto andare invece per un motivo o per un altro non sei andato? Qualche squadra? Qualche opportunità tra Brasile, Portogallo, Italia, quello che ti ricordi?
Sì. Internazionale in Brasile.
Penso.
Sì, perché avevo contratto con il Cruzeiro, no?
Sì.
E ero in prestito a giocare il campionato paulista con Diniz Audax.
Ecco.
E prima di arrivare lì mi volevo internazionale, però dovevo rescindere con il Cruzeiro. E non era una cosa semplice per andare, era una, mi ricordo, il contratto di 2 anni mi hanno offerto con un buon stipendio,
certo.
E purtroppo non sono andato.
Ma cosa è successo quella volta lì?
Perché avevo contratto con il Cruzeiro,
erano
due squadre di Serie A,
okay.
Era difficile, e come era un giocatore...
Sì, era un passaggio da una squadra arrivare.
Sì, sì, e poi come un giocatore ancora giovane, loro, l'internazionale non voleva pagare i soldi che doveva...
Neanche 20 anni.
Sì, e non sono andato. Magari, questa è una cosa che vorrei sapere se andavo lì, cosa succedeva,
vabbè,
sai?
Perché, come lo sport,
sì, sì. Siccome lo sport è una cosa che mi ha fatto proprio stare male, però lì giravo solo la voce, no?
Certo.
Ho sentito la voce. Okay. Dell'Inter c'era proprio l'offerta, e quando si vede l'offerta ti fai
l'acquolina in bocca.
Sì, sì.
Certo.
E internazionale, queste squadre che potevo andare e non sono andato.
E poi un'ultimo, poi magari lasciamo la parola a loro. Giocatore più forte con cui ho giocato. Se ti viene in mente, tra i giocatori più forti con cui ho giocato, quali sono?
Fammi pensare un attimo, con chi ho giocato?
Eh? Okay.
Allora, Alfredson,
uno.
Sì.
Perché io ho visto,
sì,
un Claudinho ai tempi del
Claudinho,
che adesso domina con lo Zenit.
È l'altro che ti voleva dire, Claudinho.
Poi ci sono tanti che hanno fatto
pensare,
la
sì,
la
ho giocato contro un po' di giocatori. C'è un giocatore in Portogallo che adesso gioca in Serie A Portogallo, che si chiama David Simão,
okay,
che voi non conoscete, lui gioca in Serie A. Non mi ricordo il nome della squadra, è una squadra con la giallo-verde, la maletta.
Okay. Ah, potrebbe essere il Pasos de Ferreira o il Gil Vicente?
No, dopo controllo, okay, qua e ti dico, okay, che per me è più forte che ho visto,
okay,
per me giocava con me.
Cavolo.
E giocava il stesso ruolo mio, io ho detto no, fino a quando questo sta bene non posso mai giocare, perché c'era una qualità... Dopo è andato in Svizzera a giocare in Serie A e non è un mio amico,
certo,
però
te
mi ricordo, sì,
bene.
Mi ricordo bene che era un giocatore fenomeno e che l'ho guardato perché ha giocato contro il Porto un paio di settimane e l'ho visto e continua quel giocatore forte.
E invece
sì,
quali sono i tuoi amici del mondo del calcio? Tra quelli che insomma, tra i compagni che, con cui ti senti di più?
Ronaldo. Quello del Vicenza,
certo,
sì, che è tanto mio amico. Gianluca Litteri,
certo,
quelli che l'anno scorso era al Catania,
certo.
E fammi pensare,
perché tu adesso qui a Treviso sei sempre con Gabriel Leite, che
con Leite, con Der Spinis, con Farabegoli, che sono ragazzi che mi trovo bene,
certo.
Poi anche con Simone, no?
Magari cioè, tanti del Trento che poi hai ribeccato in serie di avversari,
sì,
cioè,
sì,
perché
sì,
poi alla fine fortunatamente giocate tutti, sì,
anche adesso parlo meno, però ho un bel rapporto con Aliu, che purtroppo è il Chioggia.
uno dei due festeggiati.
Ma non è mio amico, no? Lo conosco, è Der, quello che ha giocato.
Ah, vedi?
Sì.
Lo conosci?
Lo conosco, ma non è, conosco
certo.
Tramite un altro mio amico,
okay,
e abbiamo fatto una cena, un pranzo insieme, e non è un mio amico, però
certo,
lo conosco. Ma dico di qua, quello più legato che sono è Ronaldo, quello del Vicenza.
Ultimissima su Gementi, che è stato forse è il tuo direttore qui in Italia, almeno del recente periodo. Cosa ne pensi? Com'è lui nel rapporto con i giocatori? Perché magari noi lo vediamo più con la stampa, però come si approccia con i giocatori? In maniera professionale, in maniera calda? Come
sì,
si approccia?
Sì. Allora, io posso parlare tranquillamente qua perché parlo sempre con lui di questa cosa e non ho paura che magari vedi dopo. Lui è una persona difficile perché è uno che chiede tanto da giocatore, okay, che si aspetta tanti, anche perché tutti quello che siamo qua l'ha preso lui, certo, però è uno che sa fare il suo lavoro, certo, suo lavoro, e anche se non sembra, tanto perché non lo conosci, è uno che c'è tanto un cuore buono, certo. È uno che devo ringraziare per il periodo che anche lui mi ha portato qua, a Trento mi ha preso lui, è uno che devo ringraziare, è una persona difficile, difficile perché è uno che...
Però anche molto stimolante.
Sì, sì, però ci serve uno come lui. Certo. Ci serve uno come lui. In questi periodi lui ha passato un periodo difficile perché ha mancato un suo migliore amico e lui non è stato vicino alla squadra e magari abbiamo sentito un po', perché lui anche per massacrare è importante, per tenere viva la squadra. È una persona importante, è una persona che lo rispetta.
Certo, questo è bello. Ragazzi, voi avete domande da porre a Gabriel? Oppure siamo a posto? Gabriel, grazie mille per aver partecipato. Adesso mangiamo, ci divertiamo.
Insomma. Grazie ancora per l'invito.
Alla prossima, grazie mille.
Grazie.